Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Susanna Nicchiarelli, regista del film Chiara, al cinema da mercoledì 7 dicembre 2022, ben trovata.
Ciao, grazie.
Che racconto è il tuo?
Il mio racconto di Chiara e di Francesco è un racconto molto politico per quanto mi riguarda, cioè io ho cercato di raccontare l'aspetto più umano e terreno della vicenda di questi due ragazzi, la loro lotta per una società più giusta. Il gesto, quello di Francesco, di spogliarsi davanti al vescovo, il gesto di Chiara, di voler fare un ordine povero, sono dei gesti di sfida al potere, di sfida a una società che loro ritengono ingiusta, per cui io li ho sentiti come molto attuali, e ho sentito questo racconto come molto urgente anche oggi.
Come nasce tutto?
Per me nell'infanzia, nel senso che la figura di Francesco mi ha sempre affascinato, e ripeto, indipendentemente dal suo significato religioso, ma più dal suo significato di protesta sociale, di denuncia, di testimonianza, eccetera. E naturalmente questa figura di Chiara non l'avevo mai ben collocata, nel senso che capivo che era importante, ma non ne conoscevo abbastanza la storia. Ed è studiando che ho scoperto che c'è una versione più addomesticata di Chiara, che è la versione della storiografia più ufficiale della Chiesa, che la racconta come una brava ragazza, abbastanza innocua, ma in realtà Chiara aveva un progetto rivoluzionario quanto quello di Francesco, anzi ha dovuto lottare contro il potere ecclesiastico ancora di più, perché è donna, e quindi in qualche modo la sua lotta, che era simile a quella di Francesco, perché era appunto per la povertà e anche per la costruzione di una comunità non gerarchica, perché erano queste le due cose che più gli davano il potere ecclesiastico, che era un potere politico soprattutto, insomma, in quel momento era il fatto non solo di scegliere la povertà e quindi il ritorno al Vangelo, stare dalla parte degli ultimi, protestare contro una società piena di contraddizioni e profondamente ingiusta, ma anche quello di costruire una comunità di persone nella quale non ci fosse alcuna forma di gerarchia. Invece i monasteri dell'epoca riproducevano all'interno delle mura esattamente le stesse contraddizioni che c'erano all'interno, cioè dentro il monastero c'erano le suore ricche e le suore povere che facevano da serve, per intenderci, ma Chiara, come Francesco, vuole costruire una comunità senza alcuna gerarchia di potere, alcuna gerarchia legata appunto al denaro, eccetera. E questa è una cosa che comunque creava un problema al potere costituito, quindi è la storia di una lotta per dei principi che in realtà sono dei principi con i quali ci possiamo relazionare molto facilmente anche oggi.
Quali sono state le tue fonti?
Quando ho pensato di indagare un po' la figura di Chiara, mi sono capitate fra le mani anche delle biografie molto noiose di Chiara, che sono quelle che un po' appartengono appunto a questa ufficialità dove appunto Chiara viene raccontata in maniera diversa. Ma quando ho letto il libro di Chiara Frugoni, Chiara e Francesco, che racconta proprio il rapporto tra Chiara e Francesco, e poi ho letto a quel punto tutti i testi di Chiara Frugoni, che poi ha scritto anche di Francesco, eccetera, mi si è aperto un mondo. E andando poi direttamente anche alle fonti storiche, per esempio esiste il processo di canonizzazione di Chiara, fatto pochi anni dopo la sua morte, dal quale risulta evidente che Chiara è una figura tutt'altro che mansueta, insomma innocua, però lei era assolutamente orientata su un tipo di movimento come quello francescano, molto più concreto, attivo, che voleva andare nel mondo, perché poi nel processo di canonizzazione si racconta questa arrabbiatura terribile di Chiara quando capisce che non le permettono di viaggiare. Voleva andare nel mondo esattamente come i francescani, dare un esempio di povertà, di tolleranza, di non violenza, di lotta nei confronti di un potere ingiusto.
Come hai deciso di mettere in scena questa loro visione?
Ho scelto di rappresentarla in maniera molto, molto concreta, molto umana, nel senso che poi alla fine nella loro vicenda, nella storia di Chiara, ci sono anche miracoli testimoniati ovviamente. Questi miracoli nel film ci sono, accadono, non c'è una spiegazione razionale, ma non sono nemmeno delle magie, sono semplicemente delle cose che accadono, alle quali nessuno può dare una spiegazione, ma che poi sono quello che causa anche quel carisma che si va a creare, insomma, in Chiara, quello che poi porta attorno a lei tutta questa attenzione che in qualche modo a un certo punto a lei fa paura perché le sfugge di mano. Però gli ho raccontati come due esseri umani, insomma, in maniera molto concreta, due esseri umani che costruiscono un movimento di protesta, un movimento come due ragazzi che vogliono cambiare il mondo, ecco.
Studiandoli più da vicino, quali sono gli elementi che più ti hanno impressionato?
Forse proprio quello che mi ha colpito di più e che sapevo di meno, di cui mi rendevo conto di meno, era proprio questa costruzione della comunità quasi anarchica, no? Cioè, nel senso che Chiara e Francesco hanno sempre rifiutato qualunque titolo che li rendesse superiori ai loro confratelli e alle consorelle. Cioè, per loro l'importanza era l'uguaglianza all'interno della comunità e una gestione anche delle decisioni prese all'interno della comunità quasi collettiva, quindi con un rifiuto totale per tutto ciò che è potere e gerarchia, quindi non soltanto il rifiuto del denaro e il ritorno alla semplicità, ma anche il rifiuto del potere. E trovo che questo sia un elemento molto interessante sul quale riflettere ancora oggi.
Che uscita sarà? In quante sale?
A Roma sono sbaglio 4 sale. Sì, sta alla Sala Troisi, sta all'Eden, sta al Barberini, sta alle Urcine, sta anche al Tibur. In più, poi, nella giornata dell'8 dicembre, facciamo un saluto in sala all'Eden alle 18, facciamo anche, insomma, io e il cast, un saluto in sala alle 19.30 a Troisi, poi facciamo anche il dibattito e poi di nuovo presentiamo anche lo spettacolo delle 22 a Troisi e io andrò poi in viaggio in giro per l'Italia per presentarlo in giro.
Il film Chiara al cinema da mercoledì 7 dicembre 2022, un saluto e un ringraziamento alla regista Susanna Nicchiarelli. A presto!
Sì, a presto, grazie.
Con Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, per presentare il film Una mamma contro Bush di Andreas Dresen al cinema da giovedì 1 dicembre 2022. Ben trovato.
Ciao Federico e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta.
Il film è un film importante non solo perché ha vinto 2 premi di primo piano alla Berlinale di quest'anno, dove è stato l'unico a vincere appunto un doppio orso d'argento per la migliore sceneggiatura e per la migliore interpretazione femminile, ma è importante anche per i suoi contenuti etici, perché racconta una storia vera che ha uno sfondo molto drammatico, un caso internazionale di mala giustizia, possiamo dire, e di discriminazione, che però viene raccontato in una chiave di commedia, un po' come ha fatto Benigni con La vita è bella, no? In cui raccontava i campi di sterminio come se fossero una favola ad un bambino. In questo caso abbiamo una mamma energica, simpatica, molto semplice, di poca cultura ma di grande umanità, che deve difendere un figlio che è stato ingiustamente incarcerato a Guantanamo e torturato per anni, qui facendo una vita inferno, come noi sappiamo, avendo visto, insomma, seguito la vicenda di questo carcere che proprio quest'anno compie 20 anni di famigerata esistenza. Ecco, lui è uno di quelli che ci è finito dentro e che ha messo poi in moto tutta un'operazione durata molto tempo, una complicata operazione di salvataggio che questa mamma ha ingaggiato insieme ad un avvocato coraggioso e idealista. Non diciamo come va a finire, però è una storia vera, un caso storico di cui abbiamo sentito parlare. I valori del film sono proprio anche nella sua godibilità di commedia, perché questa mamma è un personaggio travolgente e abbastanza divertente.
A proposito della regia, cosa sappiamo del percorso artistico?
La regia è di Andreas Dresen, che è un regista tedesco molto conosciuto in patria, un po' meno fuori, ma è stimato anche dai cinefili, ha firmato film come Settimo Cielo, Catastrofi d'amore, ama molto lo scorcio storico, infatti proprio adesso sta lavorando sul set di un altro film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi è un regista che ama partire dalla storia per poi fare un racconto suggestivo, insieme ad una sceneggiatrice, anche lei molto brava, la quale poi è stata premiata anche a Berlino per questo sforzo, insomma, di creare un dramedy, come si può dire oggi, no? Lei si chiama Layla Spiller, volgendo un contenuto drammatico in una chiave anche a volte leggera. Nel film si alternano momenti toccanti, decisamente drammatici, e momenti invece anche di hilarità, e questo quindi è sicuramente un merito di regia, ma anche di sceneggiatura.
All'estero dove è stato distribuito finora?
Il film è tedesco, è stato presentato quest'anno, quindi è molto nuovo, è in distribuzione in Italia e in Germania, sono i primi due paesi che lo hanno proposto dopo che è stato appunto premiato a Berlino in febbraio ed è arrivato poi a Roma in ottobre per essere presentato nella sezione Best of, che raccoglie i migliori film dell'anno, magari passati ad altri festival, e quindi praticamente una prima in Italia, quasi mondiale, nelle sale, e poi uscirà anche in altri paesi. Insomma, è una produzione piuttosto importante, penso che la vedremo nei cinema di diversi paesi, se non altro europei.
Qual è il vostro impegno rispetto al film e alla battaglia sui diritti civili?
Allora, Wanted, quando ha scelto questo film, l'ha fatto anche per il suo valore etico e non soltanto cinematografico, quindi ha cercato poi, come spesso fa, di coinvolgere delle realtà sociali che siano vicine ai temi del film. Quindi è importante dire che questo film in particolare è presentato con il patrocinio di Amnesty International Italia, che ha riconosciuto appunto il valore della denuncia che il film, anche se con un sorriso, riesce a fare della vergogna di Guantanamo, o una vergogna della quale bisogna continuare a parlare, scrive Amnesty nella motivazione del suo patrocinio, e quindi anche questo film contribuisce a farlo. E poi abbiamo interpellato anche l'Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, perché al centro del film c'è un avvocato molto integro, molto idealista, che per anni lavora senza essere pagato perché vuole difendere questo ragazzo innocente e vuole portarlo fuori da quell'inferno. E quindi è un film che può essere anche interessante per chi svolge quella professione, per chi crede anche nei valori etici di quella professione. Quindi anche l'Ordine degli Avvocati in qualche modo si è mostrato sensibile, e poi molte altre associazioni e piccole realtà legate alla difesa dei diritti umani. Per esempio, da Wanted sono stati invitati in Italia i due veri protagonisti della storia, cioè l'avvocato Bernard Docke e la mamma Rabie Kurnaz, perché ricordiamo che il titolo originale del film è Rabie Kurnaz gegen George W. Bush, quindi Rabie Kurnaz è il nome della protagonista, che in italiano è stato girato in Una mamma. Questa mamma e questo avvocato sono venuti in Italia, hanno fatto alcuni incontri con il pubblico e hanno dialogato con alcune persone, come per esempio la scrittrice Laura Silvia Battaglia, che ha scritto un libro che si intitola Lettere da Guantanamo, che racconta un po' la stessa storia, ovvero il rapporto, il legame spezzato fra questi giovani chiusi nella prigione e le loro famiglie, e questa è una di quelle storie che appunto viene raccontata nel film.
In quante sale sarà?
Il film esce in un buon numero di sale, ne abbiamo una ventina, e sono tutte elencate come sempre nella pagina dedicata al film sul sito di wantedcinema.eu. Andandoci sopra e cercando poi il manifesto del film, si approda ad una pagina dove ci sono in continuo aggiornamento tutte le sale che lo programmano, con eventuali iniziative di presentazione. Tra queste ti posso dire che il 5 dicembre a Milano e il 6 a Genova ci sarà un incontro con Alessandra Ballerini, che è l'avvocato della famiglia Regeni, tra gli altri, che quindi racconterà un po' la sua visione di questo film, visto che la storia di Giulio Regeni, quella di Murat e Kurnaz, in qualche modo hanno dei punti in comune, anche se una è finita tragicamente e l'altra meno. Sono state comunque delle storie di illegale arresto e detenzione, di brutale tortura e di, insomma, attentato ad ogni diritto fondamentale della dignità umana, e quindi in qualche modo si specchiano, e l'avvocato parlerà anche di questo. Un ultimo dettaglio, se vuoi, interessante è che la storia di Murat Kurnaz, questo ragazzo di 19 anni finito a Guantanamo senza colpe, è stata raccontata anche da Patti Smith, la rockstar americana. Ha creato una canzone che poi è uscita nel 2006, in cui racconta la stessa storia, è diventato un po' un inno alla difesa dei diritti civili ed è esattamente corrispondente poi alla storia narrata dal film.
Aggiungo che sui titoli di coda compare la notizia che circa una quarantina di prigionieri sono tuttora a Guantanamo senza essere stati processati.
Sì, con la collaborazione di Amnesty International, Wanted ha poi approfondito la situazione di Guantanamo e online, dove ci sono i materiali stampa del film, si trova anche un approfondimento nel quale si ripercorrono un po' le tappe di questi 20 anni, arrivando ad oggi, quando appunto il carcere non è stato ancora chiuso, e purtroppo nonostante le proteste a livello internazionale di moltissime associazioni e anche stati sovrani è ancora aperto ed operante, e ci sono ancora una quarantina di detenuti. Sappiamo poi che molti di quelli che sono usciti vivi da lì sono ritornati alla loro vita, ma devastati, con una psiche disturbata per quello che hanno vissuto, molti altri non ce l'hanno neanche fatta, e quindi è anche importante ricordarsi che esiste ancora questa realtà e cercare di contribuire in qualche modo per superarla.
Il film Una mamma contro George Bush di Andreas Dresen al cinema da giovedì 1 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, che lo distribuisce. A presto!
Grazie a tutti voi, a presto e buona visione al cinema.
Con Alberto Mascia, regista del film Ipersonia, al cinema da martedì 29 novembre 2022, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie.
Che cosa hai raccontato in questo film?
Questo film racconta un bel po' di cose, diciamo comunque che insieme allo sceneggiatore con cui ho scritto il film, Enrico Taccà, avevamo in mente, avevamo il desiderio e l'ambizione di fare un film thriller distopico ambientato in un futuro prossimo, in cui sostanzialmente il sistema carcerario è cambiato e i detenuti scontano tutti i loro anni di pena in uno stato di persona, appunto, che è una sorta di coma farmacologico indotto, in cui però si continua a sognare. Questa è la premessa di partenza. Il nostro protagonista, Stefano Accorsi, interpreta uno psicologo carcerario che ha il compito ingrato, diciamo, ogni giorno di risvegliare questi detenuti, perché ogni detenuto ha il diritto ad essere risvegliato un paio di volte all'anno per essere sottoposto a dei test che ne testino la tenuta psicologica, insomma lo stato di salute, soprattutto mentale. Se non che un giorno accade che viene risvegliato un detenuto misterioso, perché di lui sembrano andati persi tutti i dati, e anche un atteggiamento aggressivo, insomma, nei confronti di questo psicologo, e da qui parte tutto un percorso e si dipana tutta una trama, appunto, thriller, gialla, ma anche, se posso dire, c'è anche una linea noir molto importante.
Come nasce tutto?
Una decina di anni fa, quando scrivemmo questo soggetto per partecipare alla prima edizione del Premio Solinas Experimenta, che era un ramo del Premio Solinas che invitava i partecipanti a cimentarsi proprio con il cinema di genere low budget. Quindi io e lo sceneggiatore ne abbiamo parlato un po' e abbiamo deciso di cimentarsi con un genere di film che ci piace vedere anche da spettatori, no? Quindi un genere per il quale in Italia non ci sono tanti precedenti. I precedenti cinematografici sono più che altro americani, comunque europei, non italiani. E poi avevamo anche dei riferimenti letterari molto importanti. Per fare vari nomi, forse diciamo, quello principale che è ispirato è stato Philip Dick, poi mondi distopici, no? Da Minority Report a Ubik, insomma, sicuramente è stata un'influenza importante. E da lì, insomma, ci siamo messi a costruire questa storia che nel corso poi degli anni e delle varie stesure si è sempre arricchita di nuovi particolari, fino ad arrivare a questo film che ha un'architettura molto particolare, stratificata, che però era quello che volevamo fare, insomma. È sicuramente un progetto ambizioso, non solo da un punto di vista narrativo, ma anche estetico. Comunque dovevamo mettere in campo un mondo futuro, anche se è un futuro prossimo. Non abbiamo puntato su un dispiego di effetti speciali o su scenografie magniloquenti, diciamo che abbiamo puntato più su un retro future, diciamo, no? Quindi anche queste capsule dove dormono i detenuti hanno un'estetica un po' retro, un futuro un po' analogico, ecco, abbiamo voluto dare questo timbro estetico un po' al film. E poi la parte più importante è sicuramente l'impianto narrativo, no? Che per me l'effetto speciale più importante resta sempre la trama. Se si riesce a costruire una trama così come ce l'avevamo in mente, con dei colpi di scena, con delle cambi di prospettiva, secondo noi questo, insomma, è il valore aggiunto di questo film.
Rispetto alla società del controllo prefigurata, su quali elementi avete voluto centrarvi?
Abbiamo lavorato su diversi fronti. Per me è stata importante un'esperienza che ho fatto, anche se è stata successiva alla prima stesura del film, però poi è stata importante per me nel riscrivere la storia, un'esperienza che ho fatto girando un piccolo documentario di un carcere reale, dove insomma siamo andati un po' a vedere come funzionava la scuola nel carcere, no? La scuola nel carcere dovrebbe essere proprio il cuore delle istituzioni penitenziarie, perché la scuola nel carcere è quella che dovrebbe dare ai detenuti degli strumenti per poi poter reindirizzare la propria vita in un modo diverso, né? Prendendo altre strade che non quelle della criminalità. E questa cosa però purtroppo spesso non è sufficientemente seguita, no? E quindi noi nel film abbiamo portato un po' alle estreme conseguenze questa lacuna del sistema penitenziario, raffigurando appunto un sistema in cui i detenuti non vengono rieducati, anche se è una brutta parola, ma vengono semplicemente stipati lì e dimenticati da tutti, scollegati addirittura dalla loro stessa coscienza, no? Perché vengono messi in questo ipersonno e non hanno neanche la possibilità di elaborare personalmente, psicologicamente, le proprie colpe, quello che hanno fatto e così via. E poi naturalmente ci siamo così divertiti ad adombrare anche una società totalitaria che si avvia ad essere totalitaria, no? Perché cosa c'è di più totalitario di un regime che addirittura arriva a mettere le mani nella testa delle persone, come succede nel film, a un certo punto mettendo le persone nella condizione di non poter più distinguere il vero dal falso sostanzialmente, no? E questa è stata un po' la chiave che ci siamo dati nel provare a raffigurare questo ipotetico regime del futuro.
Un'uscita in quante sale? E poi se ci dai anche i riferimenti internet per sapere quali.
Il film lo stiamo distribuendo in modo indipendente, quindi attraverso le stesse società che l'hanno prodotto, che voglio fra l'altro ringraziare perché hanno creduto in questo progetto, Ascent Film e Night Swim, con il sostegno poi di Amazon Prime, di Ray Cinema, e stiamo girando adesso, stiamo facendo quello che abbiamo chiamato l'ipersonia tour e io stesso, laddove posso, sto andando personalmente a presentare il film. Lo schema di questo tour lo potete trovare sui social appunto di Night Swim, di Ascent Film, sui miei social, quindi è un film che va un po' trovato e seguito perché stiamo girando. E poi l'anno prossimo comunque il film approderà su Prime Video, perché abbiamo avuto da subito già la sceneggiatura e il sostegno di Prime Video, e quindi quella sarà in qualche modo la destinazione finale. Però invito tutti quelli che sono curiosi di vedere il film a seguire le nostre tappe appunto sui social delle società di produzione e a cercare di venire insomma nel cinema più vicino.
Il film Ipersonia al cinema da martedì 29 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Alberto Mascia. A presto!
Grazie. Grazie a te e a tutti quanti. Grazie, ciao.
Con Francesco Crispino, critico cinematografico, per presentare il film Pinocchio di Guillermo del Toro e Marc Gustafsson al cinema da domenica 4 dicembre 2022. Ben trovato.
Buonasera, buonasera Federico, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Che versione è questa?
È una versione molto originale che si adegua perfettamente allo stile e ai temi del regista messicano di Guillermo del Toro. Come si sa, Pinocchio è una delle storie, dei romanzi più trasposti sullo schermo, vanta insomma un numero veramente elevato di trasposizioni, addirittura la prima, bisogna risalire al cinema degli anni 10, addirittura prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Alcune di queste trasposizioni sono state veramente importanti anche per la storia del cinema, penso soprattutto alla versione Disney e la versione quella diretta da Luigi Comencini per la televisione italiana, per la Rai, all'inizio degli anni 70. Però non sempre, insomma, la trasposizione di questo importantissimo romanzo italiano, tradotto in pressoché tutte le lingue, ha sempre convinto. Anzi, spesso le grandi aspettative che c'erano dietro alcuni progetti si sono poi rivelate non all'altezza degli esiti. Invece questa versione è particolarmente efficace, a mio avviso, funziona moltissimo, perché Del Toro rilegge liberamente la favola di Colloni e lo fa agendo su più piani. Innanzitutto elaborando dal punto di vista narrativo, o meglio aggiungendo delle cose, collocandola storicamente, perché tutta la vicenda si svolge tra le due guerre mondiali del secolo scorso, cosa che è una grande novità rispetto insomma al romanzo di Collodi, che era stato scritto all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento. Qui invece la collocazione storica è particolarmente efficace, perché la vicenda di Pinocchio viene tutta rielaborata, e in particolare vengono rielaborati molti dei suoi personaggi, perché questa versione di Guillermo del Toro trasforma in maniera molto molto libera. Chiaramente rimane il rapporto principale, quello tra Geppetto, cioè tra il creatore della marionetta, e lo stesso Pinocchio, ma quasi tutti i personaggi, a cominciare dal grillo parlante, che è il punto di vista della storia, vengono trasformati. E vengono trasformati in personaggi anche che si legano al contesto storico. Uno su tutti, ecco, vale la pena citare una trasformazione che subisce il personaggio di Lucignolo, che diventa il figlio di un gerarca fascista, perché tutta la vicenda si svolge appunto nell'Italia del ventennio, appunto tra le due guerre. Così come cambiano il gatto e la volpe in particolare diventa il conte Volpe, che evoca chiaramente uno dei personaggi più legati a questo periodo storico, no? Il famoso conte Volpi, a cui tra l'altro è dedicata ancora oggi uno dei premi di Venezia. Ma dicevo, non è solo questo il lavoro che fa Del Toro, ma la cosa che poi personalmente mi ha convinto di più è che il modo con cui lo fa si adatta perfettamente alla storia di Pinocchio. Cioè, Del Toro che cosa fa? Sceglie innanzitutto una forma di animazione molto particolare come la stop motion, che si identifica perfettamente nel personaggio di Pinocchio, o meglio, nella sua identità transitoria. La stop motion si adatta, a mio avviso, molto bene, e Del Toro riesce a cogliere proprio questa particolarità dell'identità del burattino che vuole diventare bambino e che può diventare bambino proprio grazie a questa tecnica. Quindi l'ho trovato molto originale dal punto di vista narrativo, ma assolutamente adeguato dal punto di vista anche formale. Quindi mi è sembrata proprio un'operazione felice, mi è sembrata un'operazione compiuta, e quindi mi sento proprio di consigliare a tutti, a grandi e piccini, questa versione che sarà nelle sale da domenica. Sarà per pochi giorni perché poi va subito su piattaforma, ma io veramente consiglio la visione in sala, perché il lavoro che ha fatto Del Toro è un lavoro estremamente valido, estremamente originale, e queste creature fantastiche che popolano i suoi film, che popolano il suo mondo, visti sul grande schermo, acquisiscono uno statuto completamente diverso. Quindi il consiglio è quello di andare a vedere in sala.
Il film Pinocchio di Guillermo del Toro e Mark Gustafsson al cinema da domenica 4 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al docente e critico cinematografico Francesco Crispino. A presto!
Buonasera Federico e alla prossima, e buonasera chiaramente a tutti i radioascoltatori.
Con Lorenzo Garzella, coregista del documentario Ecce Homini, ricordi di una strage, a Pisa, Cinema Arsenale, martedì 13 dicembre 2022, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Raccontiamo cos'è.
Ecce Homini, ricordo di una strage, è un progetto su cui abbiamo lavorato tantissimo, iniziando e finendo il documentario più di 20 anni fa. Io adesso ho una casa di produzione, faccio il documentarista e il regista, che è nata nel 2001, e quindi all'epoca non era ancora nata la mia casa di produzione, era uno dei miei primi documentari, ed è stato proprio il progetto con cui ho incontrato Filippo Macelloni, che tuttora è il mio socio di Nanoff. È un progetto firmato da due documentaristi e uno storico, Marco Folin. Abbiamo lavorato tantissimo, circa 3 anni e mezzo, 4, facendo quello che già all'epoca era una specie di progetto cross-mediale, cioè abbiamo tirato fuori da tantissimi documenti e tantissime interviste, due pubblicazioni, una mostra itinerante di fotografie e di documenti, e anche questo documentario che era stato all'epoca prodotto mettendo insieme con grande fatica 23 comuni e 4 province per ricordare una strage che, proprio perché era probabilmente dispersa fra più paesi e più comuni, magari non aveva un'identità così precisa, l'eccidio del Padule di Fucecchio, che invece è stato terribile, perché nell'arco di una mattinata del 23 agosto del 1944, come è successo in tante parti d'Italia, la ritirata dell'esercito tedesco ha lasciato dietro di sé tragedie, e anche lì, nonostante i partigiani fossero pochissimi, avessero fatto anche azioni abbastanza piccole, e ci fosse una convivenza con l'esercito tedesco che andava avanti nella violenza, però abbastanza bene, nell'arco di una sola mattina sono state uccise 174 persone, praticamente tutti civili, tante donne e tanti bambini.
Come era nata l'idea di farne un documentario?
Noi fummo contattati da Folin perché, come succede, un po' per maledizione, un po' perché forse è giusto così, quando ci sono le ricorrenze si sveglia un po' il nervo scoperto della memoria. Ci avevano chiesto di iniziare un lavoro su quegli argomenti. Sia io che Filippo nasciamo documentaristi molto sensibili ai temi della Seconda Guerra Mondiale. Marco Folin le studiava, c'era un professore, tra l'altro, di Pisa, con cui Marco aveva studiato, che conoscevo anch'io, che si chiama Adriano Prosperi, che aveva sua madre tra le persone che abitavano il Padule di Fucecchio, e ci chiese di iniziare una ricerca. All'epoca l'eccidio appunto era tutto sommato, non dico dimenticato, però effettivamente non c'era una percezione della gravità di cosa fosse successo quella mattina, e quindi ci ha preso un grande interesse e con grande pazienza, appunto, un comune dopo l'altro, abbiamo messo in fila tutti i comuni, le province, per fare un progetto che poi in quegli anni è andato avanti 2-3 anni e anzi ha trovato anche uno sbocco, purtroppo burocraticamente un po' fallimentare alla lunga, ma in un museo della memoria locale che era stato fatto a Cerreto Guidi, che poi ci aveva comprato tanto del nostro girato, che alla fine erano quasi 100 ore di girato, per dare una casa, insomma, a questi ricordi. Purtroppo poi nel tempo, cambiando le amministrazioni eccetera, quel museo non ha avuto poi la forza che speravamo. Però tutto sommato il nostro progetto, insomma, spero che un pochino sia servito, anche perché siamo stati richiamati appunto a distanza di 20 anni. Abbiamo fatto una bella proiezione proprio lì nel Padule quest'estate, in occasione della ricorrenza del 23 agosto, e c'è l'idea di rifare il documentario non come un remake, ma proprio per andare alla caccia delle tracce della memoria. Già il documentario è montato molto sul concetto di frammentazione, sulla fatica di rimettere insieme i pezzi. Noi alla fine eravamo riusciti a trovare sia un americano che era stato tra i liberatori e anche un soldato tedesco che aveva partecipato alla strage, e un po' con uno stratagemma, che però ci siamo sentiti di prenderci la responsabilità di fare, siamo arrivati fino a Berlino a intervistarlo, facendo finta sostanzialmente con una ragazza tedesca di fare una tesi sulla Wehrmacht, ma poi chiedendogli anche del Padule. Ovviamente trovandosi improvvisamente questa persona che si sveglia e si rende conto del tipo di intervista che stavamo facendo e giustificandosi con vecchie atroci scuse tipo ma io ero malato, ma erano solo ordini, ma io quel giorno non c'ero. Però insomma fa piacere rifarlo, e tutto sommato quest'estate mi ha fatto piacere anche trovare tanti ragazzi che ne sapevano di più che nel 99, perché nel nostro documentario abbiamo anche provato a intervistare dei ragazzi, veramente non se ne sapeva quasi nulla.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Su internet ho cercato da poco anch'io e non c'è tanto, di sicuro potete trovarlo sul sito nanof.it o sul sito acquariodellamemoria.it, che è un'associazione che gestiamo anche noi, che lavora soprattutto sul territorio di Pisa e della Toscana sulla memoria, e anche sul Padule di Fucecchio. C'è un sito che si occupa proprio dell'eccidio del Padule, quindi basta digitare, credo, eccidio del Padule di Fucecchio per andare in un sito dove ci sono sia materiali relativi alle nostre ricerche che materiali relativi all'eccidio del Padule di Fucecchio. Per questa proiezione l'appuntamento invece è martedì 13 sera alle ore 18 al Cineclub Arsenale di Pisa, dove ci sarò io, ci sarà Marco Folini e ci sarà anche il professor Adriano Prosperi, proprio per parlare anche del confine fra non solo memoria e oblio, ma anche fra storia e memoria. Perché, per esempio, il professor Prosperi sta lavorando molto su quello, e una delle scintille che ci ha fatto riaprire il progetto è proprio che lui, in un suo libro recente, ha portato il nostro documentario come esempio, perché uno dei testimoni nel film si ricorda l'eccidio, la morte della madre, fra l'altro, in un modo diverso da quello che era presente nel processo, che l'aveva visto deporre bambino, ma solo pochi mesi dopo. Perché poi sono stati anche trovati due responsabili di questo eccidio, ma poi hanno avuto l'amnistia e sono stati liberati dopo pochissimo. Ma nel film noi portiamo il verbale del processo a questa persona che dice no, ma non è giusto come mi sto ricordando ora, e all'epoca ero solo un bambino e ho deposto una cosa che non era del tutto vera. Chiaramente questo pone tanti interrogativi sulla difficoltà di ricostruire la storia e di marcare il confine fra l'immaginario collettivo e la memoria, che comunque ha un valore anche solo per come è trasmesso, perché esiste comunque nella società, e nella importanza di ricostruire invece anche la storia, quindi la verità dei fatti.
Il documentario Ecce Homini, ricordi di una strage, a Pisa, Cinema Arsenale, martedì 13 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Lorenzo Garzella. A presto!
Arrivederci, grazie.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese per quanto riguarda il loro portale. Ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti e tutti.
Che succede?
Partiamo dalle notizie relative alle proiezioni in sala, perché come sapete da ormai un po' di tempo PDDB porta anche anteprime e film nelle sale italiane. E continua da un lato la tournée di Tango con Putin, il film di cui abbiamo avuto già modo di parlare nelle scorse settimane, ambientato ovviamente come intuite nella Russia contemporanea, un film che va a toccare principalmente il tema della libertà dei media indipendenti in Russia. La tournée sta continuando in diverse città italiane, presto saremo anche a Roma e quindi insomma vi consigliamo di seguire i nostri canali per tutti gli aggiornamenti. Un'altra grande novità ibrida in realtà, nel senso che è in sala già da diversi mesi, Sarura, il nostro film direttamente prodotto da noi per la regia di Nicola Zambelli, realizzato in Palestina e uscito a marzo del 2022 nelle sale. La tournée sta continuando adesso in questo ciclo autunnale e con molte iniziative nei territori e anche molto partecipate. Qui siamo molto contenti, segno che finalmente la questione palestinese è tornata dopo un periodo un po' di fatica, diciamo, all'attenzione della solidarietà internazionale. Ma la novità è che dalla settimana scorsa il film è anche disponibile in streaming su OpenDDB secondo i nostri criteri classici, quindi con il meccanismo della donazione obbligatoria. Per quanto riguarda invece le novità di film e documentari in catalogo, streaming, abbiamo avuto diverse acquisizioni questo mese. Tra queste vi segnalo Red Strike Bolognina, che come intuite dal titolo è un film documentario che tocca il tema del diritto alla casa in una città specifica che è Bologna, quella dove anche noi operiamo ogni giorno. Come penso sapete è un problema diffuso, ma Bologna si è creata in questo periodo una bolla speculativa immobiliare estremamente pericolosa, nel senso che non ha semplicemente comportato un innalzamento corposo degli affitti, ma ha proprio cominciato a creare un problema di accessibilità, nel senso che è tema di questi mesi, ci sono state anche diverse ricerche su diversi quotidiani, anche su riviste come Internazionale, gli studenti non riescono più ad affittare una stanza, non solo c'è un filtro di accesso pericoloso in termini di reddito, ma fisicamente queste case non si stanno trovando. E quindi ben venga che ci sia questo documentario adesso, perché il momento è veramente cruciale e in questo ovviamente lo sciopero degli affitti, così come le occupazioni abitative, muovono chiaramente un tassello importante in questa vicenda. Un altro film che vi segnalo è Kobane Risollevarsi, girato appunto in Rojava. Come sapete è OpenDDB e forse tra i principali portali indipendenti italiani che pone molta attenzione al tema del Kurdistan. Abbiamo tantissimi film in catalogo, da Big Set di Luigi Dalif, ma anche di altre autrici e autori. E questo è appunto un nuovo film documentario girato nel 2021 che torna in Rojava, un momento più recente rispetto ad altri lavori che abbiamo in catalogo ed è disponibile dalla settimana scorsa. Vi segnalo anche La città di sale, un film documentario molto bello di Matteo Innocenti, ambientato a Rosignano Solvay, che lo sapesse è la cittadina industriale che dal nome si intuisce in realtà, dove viene prodotto anche il bicarbonato, e la cittadina si trova in Toscana, mi pare vicino Livorno. È un biopic su tre personaggi di tre diverse generazioni, chiaramente il tema centrale è quello del mondo del lavoro e dell'impatto dell'industria intensiva sui territori, sono due temi che noi cerchiamo sempre di curare con molta attenzione e che tra l'altro appunto sono ahimè sempre molto odierni e contemporanei. Vi segnalo anche due novità molto belle nella sezione libri e editori indipendenti, a cura di Edizioni Kairos, la casa editrice romana con cui da tanti anni abbiamo un sodalizio e una collaborazione. Sono usciti due lavori, uno si intitola La strada di chi la cammina e l'altro Autunno, il secondo è un libro di poesie, di pensieri e di raccolte fotografiche direttamente di nuovo dal Kurdistan, come vi dicevo prima è un tema su cui noi poniamo molta attenzione, e questi due titoli prodotti in crowdfunding come fanno sempre i ragazzi di Kairos sono disponibili nel canale editoriale di Elementi Kairos su OpenDDB. Ultimo ma non meno importante, vi ricordo che abbiamo attiva la campagna di crowdfunding per l'ultima nostra fatica di SNK Factory, che si chiama Kissing Gorbachev, un film che uscirà il prossimo anno, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ma che appunto continua la sua raccolta fondi su produzione dal basso, e quindi vi invitiamo a cercare il film sul portale di crowdfunding e produzione dal basso.
Ci sentiamo alla prossima, un abbraccio!
A presto, grazie!
Con Isabelle Russinova, direttrice artistica della sesta edizione del Festival Thematic Exhibition on Human Rights, per presentare il documentario Ithaca di Ben Lawrence a Roma al Nuovo Cinema Aquila martedì 13 dicembre 2022. Ben trovata.
Eccomi, grazie per l'invito. È sempre un piacere parlare con voi.
Raccontaci tutto.
Sì, sesta edizione del mio festival TER, Thematic Exhibition on Human Rights, festival che parla di diritti umani attraverso le arti, teatro, cinema, conversazioni, e per quanto riguarda il cinema, gli appuntamenti si svolgono al Nuovo Cinema Aquila, e tra questi c'è anche il giorno 13 dicembre un appuntamento in prima nazionale che è quello con Ithaca, il film di Ben Lawrence prodotto da Gabriel Shipton, che è il fratello di Julian Assange, che racconta l'odissea che la famiglia Shipton sta facendo per salvare Assange da questa situazione terribile che oramai lo vede a Londra in attesa di processi e di sentenze per appunto arrivare alla sua liberazione. Il film è molto interessante. Naturalmente il mio è un festival appunto che parla di diritti umani attraverso le arti, non è un festival di cinema, è un festival dove vengono affrontate attraverso le arti tematiche importanti come quelle dei diritti, e naturalmente la storia di Julian Assange è una di quelle in questo momento tra le più importanti, stringenti. Insomma, è in gioco la libertà di un uomo, la libertà di un giornalista, anche la libertà delle verità, che comunque devono essere tutelate e protette tutte. E quindi io sono molto veramente orgogliosa e felice e onorata di poter presentare nel mio piccolo festival un evento così utile, perché stimola riflessioni, aiuta a far conoscere delle verità, appunto come quella che costringe la famiglia di Assange e naturalmente Assange stesso. Il film è molto intenso, è un documentario che racconta e accompagna la vita della famiglia di Julian, accompagna le loro giornate, il loro quotidiano, la loro lotta continua per appunto cercare di aiutare il figlio, per cercare di sostenerlo, di stimolare consensi, riflessioni, aiuti, e soprattutto per far conoscere chi è Julian Assange. Ci sono dei momenti nel film davvero molto importanti, ma anche struggenti, perché l'umanità di un padre che in tutti i modi cerca di fare qualcosa per il figlio, e anche il profilo, l'umanità che viene fuori della personalità di Julian è molto molto interessante, e credo che questo evento possa essere comunque, ecco, utile alla sua famiglia e utile anche a far riflettere su queste tematiche. L'entrata è naturalmente libero, il mio è veramente un festival libero e indipendente che appunto vuole portare all'attenzione attraverso le arti tematiche importanti appunto come questa.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
www.itaca.org, poi www.itacaweb.org. Ricordo, questa è la prima nazionale in Italia, è stato presentato in Australia e in Svizzera e in altre parti del mondo, ma qui insomma in Italia c'è questo evento il 13 dicembre al Nuovo Cinema Aquila nel mio festival TER.
Il documentario Ithaca di Ben Lawrence Ithaca. A Roma, al Nuovo Cinema Aquila, martedì 13 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Isabelle Russinova, direttrice artistica della sesta edizione del Festival Thematic Exhibition on Human Rights. A presto!
A presto, vi aspetto. Grazie.
Con Carla Ceruso per presentare i due documentari Sotto un cielo di piombo, le lotte per la casa in una borgata di Roma, San Basilio, settembre 1974, di Massimo Sestili a Milano, al Transiti, venerdì 9 dicembre 2022, e io sono Fabrizio, Viaggio nella memoria, di Federico Jacoponi, sempre a Milano, al Cuore in gola, sabato 10 dicembre 2022. Ben trovata Carla.
Grazie, bentrovati a voi. Ciao Federico, come va?
Tutto bene. Ci racconti un po' di questa iniziativa doppia?
Allora, l'iniziativa doppia è stata un'idea dei compagni di Milano. Mi ha trovato molto d'accordo, molto felice e contenta, perché comunque Sotto un cielo di piombo rispecchia molto quello che era la vita negli anni 70 nelle borgate, e ho preferito far vedere quel film di Massimo Sestili, che lo trovo meraviglioso sotto certi aspetti. Mi fa commuovere, mi fa piangere, perché mi ricorda la vita che era negli anni 70 e che oggi non c'è più, è cambiata totalmente.
Il documentario Io sono Fabrizio, ecco, per i più giovani e le più giovani, raccontiamo un po' la vicenda di Fabrizio Ceruso.
Mio fratello è morto a San Basilio nel 74, ucciso dalla polizia perché lui era andato ad aiutare gli occupanti delle case di San Basilio. La sua ultima frase che mi ha detto mentre scendeva le scale è stata: io vado ad aiutare quelli che hanno più bisogno di noi. Sai, noi la casa popolare l'avevamo avuta da una settimana, perché ce l'aveva occupata una persona che non aveva bisogno, perché era un possidente di case. Capisci la cattiveria dell'epoca? La gente che c'aveva le case, palazzine, eccetera, doveva togliere la casa popolare a un povero disgraziato come me o come tanti altri, perché lui voleva pure la casa popolare. Questo egoismo io non l'ho mai capito, non l'ho mai concepito e mai lo perdonerò, è più forte di me. La casa popolare a noi era stata sgomberata da una settimana, la nostra, la stavamo ripulendo, facevamo i turni per non farcela rioccupare, perché poi l'abbiamo trovata pure distrutta tra le altre cose, perché sopra di tutto pure la cattiveria di uno che non aveva bisogno, perché uno dei suoi appartamenti ci abitava il fratello di mia madre che gli pagava l'affitto, pensa di che cattiveria. E mio fratello mi disse proprio: guarda Carla, quelli ci hanno più bisogno di noi, perché abitavano nelle baracche. E ci vediamo stasera alle 9 che andiamo a vederci il concerto dell'Equipe 84 a Villa Adriana. Io non l'ho più visto Fabrizio. E in questi anni, sì, ricordarlo, l'8 settembre, la manifestazione, per carità, ma qualcosa di concreto che possa rimanere nella memoria anche dei giovani, che io che racconto la nostra vita, quello che era negli anni 70 a Tivoli. Sicuramente farò anche un seguito, un dopo Fabrizio, racconterò ancora molte altre cose dopo di questo, però intanto io vi faccio vedere i vicoli dove siamo nati, dove siamo cresciuti, sempre case vecchie, dove ci pioveva, dove il bagno ce l'avevamo fuori al terrazzo, cioè cose che i giovani di oggi non sanno e non riescono neanche a capire e a comprendere, ma è proprio perché la memoria non vada persa, quindi userò ancora questo modo di comunicare con i giovani di oggi. Non è solo un primo documentario, ci sarà un seguito sicuramente, che cominceremo credo a girare a primavera.
Avete utilizzato anche materiali d'archivio?
Sì, abbiamo utilizzato molto materiale d'archivio, tra cui le foto di Tano che sono di dominio pubblico, abbiamo utilizzato anche il telegiornale dell'epoca che dava la notizia della morte di Fabrizio. Però per il resto è tutto concentrato su Tivoli, su dove abitavamo, su dove siamo nati, con le foto naturalmente di quando eravamo piccoli, mano a mano che crescevamo, materiale inedito, qualche foto di queste le aveva anche pubblicate Paola Staccioli nel suo ultimo libro, quello che è rimasto online per la fondazione della Rossa Primavera. Ecco, io lì racconto la nostra vita ed è quello che io voglio far capire ai giovani di oggi, il motivo per cui poi si fanno delle scelte nella vita, no? E Fabrizio aveva scelto di aiutare gli ultimi, e questi ultimi 146 famiglie hanno avuto la casa grazie alla morte di Fabrizio. E questa è una cosa che rimane comunque, eh? Che poi ci siano state storiacce, chi se l'è venduta, chi se n'è andato da un'altra parte, non ha importanza, ma mio fratello ha perso la vita e 146 famiglie che poi siano state divise tra San Basilio e Casal Bruciato, però hanno avuto la casa grazie alla morte di Fabrizio.
Per saperne di più ci dai dei riferimenti internet?
Io devo ringraziare naturalmente San Basilio Infonet e Infobook, perché sono loro che hanno creduto nel mio progetto e che mi hanno aiutato, con il regista Federico Jacoponi. Loro mi hanno spronato ad andare avanti su questo progetto. L'abbiamo fatto con il caldo, con 40 gradi, ci siamo pure divertiti perché ci sono scene che non abbiamo naturalmente caricato, dove il mio cane Maya gioca col gatto, che va chi ha par gatto che gli va menà, questo tanto per ridere un po'. È stato un bel progetto, una bella sfida, sono stata contentissima di farlo, sono stata veramente felice. Era nato da un progetto teatrale, perché io l'anno scorso a San Basilio, dopo la manifestazione, ho fatto questa cosa però a progetto teatrale, dove raccontavo. Però poi ci sono state cose che non mi sono piaciute e quindi ho preferito, così parlando con questi compagni, hanno detto vabbè, ma facciamoci un film, e abbiamo fatto questa cosa. Io vedo che sta andando abbastanza bene, perché poi l'abbiamo già presentato a San Basilio la prima sera dopo la manifestazione, l'ho presentato a Casale Alba 2, Vincenzo poi pure ne ha parlato su Radio Onda Rossa, sempre chiamandomi al telefono. E poi abbiamo fatto, devo fare anche altre serate sempre qui a Roma. Questo progetto di Milano mi ha sorpreso, stupefatto, e mi ha veramente riempito di gioia, perché non me l'aspettavo.
I due documentari Sotto un cielo di piombo, Le lotte per la casa in una borgata di Roma, San Basilio, settembre 1974, di Massimo Sestili, a Milano, a Centro Occupato Autogestito Transiti, venerdì 9 dicembre 2022, e poi Io sono Fabrizio, Viaggio nella memoria, di Federico Jacoponi, sempre a Milano, al Cuore in Gola, sabato 10 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Carla Ceruso. A presto!
Un bacione grande a tutti voi, a presto, grazie mille, ci risentiremo presto. Grazie Federico.
Con Simone Moraldi dell'Associazione Arte del Contatto, per presentare l'iniziativa Torniamo al Cinema, con la rassegna Sguardi Attivi. Nella provincia di Roma e Viterbo dal 6 dicembre 2022 a gennaio 2023. Ben trovato!
Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ci parli di questo progetto?
Noi siamo un'associazione culturale, siamo basati a Roma ma operiamo in tutto il centro Italia. Dal 2010 svolgiamo principalmente attività di educazione ai linguaggi artistici, in particolare al cinema. Abbiamo organizzato quest'anno, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, questa rassegna Sguardi Attivi, che prevede una dozzina di proiezioni al cinema che si svolgeranno tra dicembre e gennaio 2023 in rete con 10 istituti scolastici della provincia di Roma e di Viterbo e con una rete di sale cinematografiche del Lazio, tra le quali voglio menzionare appunto il Multisala Politeama di Frascati, il Cinetuscia Village di Vitorchiano, il Cinema Farnese, il Cinema Andromeda di Roma e il Cinema Virgilio di Bracciano. E quindi questi ragazzi, circa 2000 più o meno ragazzi di scuole secondarie di primo e secondo grado, vedranno una rassegna di film italiani e stranieri d'autore in sala. Abbiamo cercato di fare in modo che fosse una festa per ritornare in sala dopo questi anni difficili.
Com'è stata la scelta dei titoli?
L'abbiamo fatta insieme a un'equipe di critici cinematografici capeggiati da Marianna Cappi, che è un critico e nonché sceneggiatrice, che è responsabile scientifico dell'iniziativa, è un gruppo di critici cinematografici della testata Quinlan.it. Insieme abbiamo cercato di trovare dei titoli che fossero disponibili per delle proiezioni in sala e abbiamo mandato poi alle scuole un catalogo, scuole appunto secondarie di primo e di secondo grado, chiaramente cataloghi diversi a seconda della fascia di età. E le scuole hanno scelto questi film, li hanno scelti i docenti insieme ai ragazzi. Per esempio martedì, il 6 dicembre, inizia la rassegna i ragazzi dell'Istituto Professionale Pantaleoni di Frascati, dell'indirizzo di servizi culturali per lo spettacolo, andranno al Politeama Frascati a vedere Easy Living di Orso e Peter Miyakawa, che è il film di apertura della rassegna. Poi i ragazzi a Bracciano vedranno Il grande dittatore di Charlie Chaplin, quindi hanno scelto un classico. Invece altre scuole vedranno Ugo Cabredi, Martin Scorsese, quindi abbiamo cercato di trovare anche dei film de sé che fossero ancora disponibili, perché poi non è sempre facile organizzare delle proiezioni con titoli a volte così vecchi. Effettivamente Ugo Cabret di 10 anni fa, ma è già difficile trovarlo, quindi è stata una ricerca difficile, però alla fine ci ha permesso di intercettare i gusti di questi ragazzi.
Come si svolgeranno le proiezioni? Saranno accompagnate?
Sì, ogni proiezione sarà accompagnata dalla presenza di 2 ospiti, tra i quali appunto un critico cinematografico che introdurrà la proiezione e che insieme ai ragazzi dopo la visione farà un dibattito a caldo. Nella fattispecie, ad esempio, nella proiezione di Easy Living il 6 dicembre a Frascati ci sarà la presenza di Enrico Azzano, che è un critico cinematografico di Quinlan.it e lavora anche in altri, tanti altri ambiti. E quindi abbiamo coinvolto una rete di professionisti che fossero in grado di accompagnare le proiezioni. Inoltre, dopo aver visto il film, un gruppo dei nostri operatori andrà in ciascuna scuola, in ciascuna classe, a fare degli incontri di analisi del film a freddo. Quindi alcuni giorni dopo la proiezione, o a volte alcuni giorni prima, ci sarà un'equipe di esperti che accompagnerà i ragazzi nella riflessione sull'esperienza che hanno avuto al cinema.
A partire dall'idea, poi com'è nato proprio il progetto?
Il progetto nasce in maniera abbastanza indiretta. Noi 2 anni fa, in piena pandemia, abbiamo realizzato, insieme all'Istituto Comprensivo Via delle Alzavole di Torre Maura, un progetto che si chiamava Giovani Spettatori Crescono, in cui dei gruppi di ragazzi, adolescenti delle scuole secondarie di primo grado, di scuole medie, dopo aver visto dei film scelti da loro, hanno realizzato dei podcast radiofonici di commento a questi film. Questi materiali, peraltro, sono tutti consultabili sul nostro sito www.artedelcontatto.it, unitamente alla programmazione della rassegna e al materiale informativo di Sguardi Attivi. Sulla base di questo progetto inizialmente avevamo pensato di fare tutto un progetto strutturato nello stesso modo, cioè con visioni di film e con visioni di film e con commento radiofonico. Poi in realtà, una volta che abbiamo visto che insomma la pandemia stava lentamente facendo parte del nostro passato comune, insieme a Marianna, insieme a tutto il gruppo di collaboratori dell'associazione Quinlan, abbiamo avuto in mente subito di realizzare invece una grande festa per far tornare i ragazzi al cinema, perché quello che poi il progetto intende fare è inizialmente essenzialmente questo. Poi appunto dopo queste proiezioni il progetto andrà avanti fino a maggio, appunto con delle attività più di carattere di approfondimento, di lezioni, di attività anche in parte laboratoriali, in minima parte, però prevalentemente ci ritenevamo che il progetto adesso, in questo momento storico, in questo inverno, desse la possibilità a questi ragazzi di tornare al cinema, ed è quello su cui ci stiamo impegnando a fondo adesso. Ci stiamo occupando dalla A alla Z di tutto, tutta l'organizzazione, che chi organizza la rassegna sa benissimo, è tutt'altro che semplice, proprio per fare in modo che i ragazzi possano tornare al cinema, insomma, come se fosse una festa per ritornare a fare una delle cose che ha il valore educativo, insomma, di andare al cinema è veramente incommensurabile. Noi siamo molto interessati a portare avanti questo tipo di idee e di attività.
I riferimenti internet ce li hai dati. Il progetto Torniamo al Cinema con la rassegna Sguardi Attivi nella provincia di Roma e Viterbo dal 6 dicembre 2022 al gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Simone Moraldi dell'associazione Arte del Contatto. A presto!
A presto, grazie a voi.
Con Maria Luisa Celani, direttrice artistica dell'ottava edizione dello Slow Film Fest a Roma, Acqua Pendente, Antrodoco e online dal 26 novembre al 13 dicembre 2022, ben trovata.
Ciao Federico e ciao a tutti i radio telespettatori e le radio telespettatrici, ciao.
Raccontiamo cos'è.
È un festival nato 8 anni fa a Tolfa, come festival esperienziale, perché a fianco di una programmazione di documentari e cortometraggi noi colleghiamo sempre passeggiate alla scoperta dei territori, incontri, mattinee, spesso facciamo anche delle degustazioni. Quindi nasce come spunto anche di un concetto che è Città Slow International, questa aggregazione di comuni, sono circa 200 nel mondo, con massimo 5.000 abitanti, che hanno come principio generale di adesione la rivalutazione del territorio, i principi saldi della tutela dell'ambiente, delle diversità. Quindi noi abbiamo preso spunto da questi concetti per crearci intorno una manifestazione che parte dal cinema per poi allargarsi ad altri tipi di incontri. E siamo dal 26 ad Antrodoco e chiuderemo a Roma il 13 dicembre alla Casa Internazionale delle Donne. con questa finestra appunto che si avrà anche online in streaming, lofinfest.stream, in collaborazione con la piattaforma OpenDTV. Alla manifestazione si partecipa gratuitamente.
Per quanto riguarda la versione dal vivo, in presenza, come sarà strutturato?
Noi abbiamo il 26, 27, 28 Antrodogo, quindi ci sono delle proiezioni in sala per poi fare un incontro il 28 con le scuole. Passeremo poi ad Acqua Pendente il 2, il 3, il 4. Il 2 e il 3 saremo in sala al Cinema Olimpia con proiezioni di documentari e corto. Il 4 di domenica faremo una passeggiata al Bosco del Sasseto. Troverete tutte le indicazioni sulla nostra pagina Facebook Slow Film Fest per poter partecipare. Per poi passare il 5 a fare la passeggiata a Roma alle 14 nel racconto di Zona Testaccio e andare al cinema Spazio Scena a Trastevere il 5 e il 6 per poi passare il 7 alla biblioteca Pineta Sacchetti e chiudere il 13 dicembre alla Casa Internazionale delle Donne con un documentario sulla storia di Vandana Shiva, artista che si è sempre occupata di temi e di ambiente, soprattutto dedicati al tema dell'acqua, una risorsa che deve essere il più possibile pubblica.
Per quanto riguarda i lavori proiettati, quanti sono e che tipo di scelta è stata?
Il festival si concentra, come ho detto prima, sui documentari e sui cortometraggi. E i temi che noi affrontiamo sono i diritti umani, i temi ambientali, i temi LGBTQ, i diritti sulla parità di genere. Quest'anno le opere sono 28 e presenteremo un'anteprima assoluta nazionale ad Acqua Pendente di un documentario che si intitola Bajo Fuego, sui conflitti armati e la gestione del territorio in Colombia. Per poi passare ad esempio il 5 dicembre a Spazio Scena a Trastevere con la presentazione, una prima romana del documentario Nuestros Cuerpos son sus campos di battaglia di Isabella Salas. È una storia ambientata in Argentina, cioè la storia di due donne trans. Quindi i temi sono questi che ti ho detto, diritti umani, ambiente e diritti LGBTQ. Per quanto riguarda gli eventi straordinari, oltre alle due passeggiate, avremo una tavola rotonda ad Acqua Pendente il 2 dicembre sull'economia circolare in collaborazione con LegaCoop e Ideal Service. Per quanto riguarda invece una sezione particolare di collaborazione con l'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, avremo uno spazio sul cortometraggio dove presenteremo circa 10 cortometraggi frutto del lavoro degli studenti che frequentano l'Accademia, quindi ci interessa molto anche promuovere le nuove generazioni e dare spazio alle nuove registe e ai nuovi registi.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito è in fase di allestimento e di costruzione, ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook, Slow Film Fest, abbiamo anche una pagina Instagram, potete seguire dall'8 all'11 dicembre in streaming su slowfilmfest.stream, altrimenti siamo ad Antrodogo, dopodiché passeremo il 2, il 3 e il 4 ad Acqua Pendente al Cinema Olimpia, il 5 e il 6 a Scena, il in Pineta Sacchetti all'interno della biblioteca del Comune di Roma e il 13 in chiusura alla Casa Internazionale delle Donne.
Ottava edizione dello Slow Film Fest a Roma Acqua Pendente, Antrodoco e online dal 26 novembre al 13 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Maria Luisa Celani. A presto!
Grazie a tutti, grazie Federico. Un abbraccio.
Con Mario Sesti, uno dei curatori della quinta edizione di Extra Doc Festival a Roma, al Maxi, dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Ben trovato!
Ciao Federico, allora tu segui Extra Doc sin dall'inizio, quindi non devo spiegare a te di cosa si tratta, ma cerchiamo di farlo capire un po' agli spettatori, anche perché tu mi hai visto nascere il profilo e anche un po' credo la fortuna, nel senso che quando la Melandri mi ha chiesto di inventare un programma di cinema al Museo di Arte Contemporanea mi sono chiesto cosa fare e ho pensato che il documentario, sia per la sua naturale indipendenza produttiva, sia per la sua vocazione all'innovazione, sia per la natura non convenzionale degli oggetti, dei suoi racconti, dei suoi messaggi, della sua biografia, fosse la scelta più giusta. Credo che sia stata una scelta felice, visto che da allora il Maxi è diventato uno dei posti a Roma, uno dei più amati, credo, visto che riceviamo continuamente richieste di documentari che vogliono proiettare il loro film nella sala dell'auditorium del Maxi. Quindi prima che Extra nascesse tutto questo non era scontato e comunque nessuno pensava una cosa del genere. Da questo punto di vista credo che abbiamo fatto, insieme a Fondazione Cinema, che come sai è il partner del Maxi, questo programma che vede il Cinema al Maxi, in cui ci sono tre festival fondamentalmente, Extra Doc, che tradizionalmente si tiene a febbraio-marzo, ma quest'anno per ragioni pandemiche l'abbiamo spostato a novembre. Poi c'è il festival Extra Explore, che si svolge all'aperto, con giovane cinema italiano, anche qui innovativo, sperimentale, non convenzionale, e poi il festival dei video 6. Sono tre idee di come il cinema può abitare un museo di arte contemporanea, fondamentalmente.
10 titoli proposti, giusto?
Sono 10, sono sempre stati 10, forse il primo anno erano 12, 10 secondo me è la misura giusta. Saranno programmati in 5 domeniche diverse, per l'appunto, dal 13 novembre all'11 dicembre. La sera dell'11 c'è la premiazione, c'è una giuria ufficiale, a capo della quale si trova Saverio Costanzo, che è un autore che forse non ha bisogno di presentazioni, ma che soprattutto si è formato le ossa nel documentario. Ma c'è anche una platea competente, come l'ho chiamata sin dall'inizio, che è formata da più di 30 tra grandi lettori delle biblioteche, aspiranti critici, giovani appassionati, che poi sceglieranno autonomamente, insieme a me, dopo aver seguito più festival film per film, di segnalare uno dei titoli di questa assegna. I premi sono due, sono il miglior documentario italiano e poi c'è un premio Extra Doc che va al documentario che in qualche maniera possiede dei tratti particolarmente spiccati di originalità, di innovazione, di contaminazione con altri linguaggi e che quindi in qualche modo forse indichi una strada non ancora così scontata, convenzionale o percorsa, come accade alle opere che sono un po' i battistrada nel cinema. La forza del documentario, come ci siamo detti spesso, Federico, è innanzitutto la ricchezza del suo spettro, la sua versatilità. Quindi ci sono film che hanno una più radicata vocazione, attitudine sociale, che parlano fondamentalmente anche di casi giudiziari molto famosi, come quello di Francesco Del Grosso, Peso Morto, che racconta di un errore giudiziario durato decine di anni. Ma ci sono anche invece film che si occupano della musica, come Jet Set di Steve Della Casa e Caterina Taricano, il quale trova un modo proprio avvolgente, fatto di tenerezza, di fluidità, di trance, no? Il cinema ha sempre sognato di saper filmare la musica cercando di essere musica esso stesso, diciamo così. E qui ci sono tanti artisti di grandissima caratura che hanno lavorato con grandissimi cantautori che rifanno nella lingua jazz, che poi è la più classica di tutte, delle famose cover. C'è però il Cerchio, che è un lavoro di documentazione durato più anni in un distretto scolastico della scuola materna, che ha una particolare capacità di sviluppare dei modelli educativi all'avanguardia, che tra l'altro è stato presentato da Alice con un grande successo. Ma c'è anche lo Zuluagas di Flavia Montini, che è una ricerca che porta lo sguardo fuori dall'Italia nella vicenda familiare di una famiglia colombiana emigrata in Italia per ragioni politiche, e questo ha provocato all'interno di questa famiglia delle dinamiche, delle drammaturgie, dei conflitti che il film riesce a raccontare molto bene. Ma c'è anche Il Gabbiano di Filippo Gili, famoso testo di Chekhov, prodotto peraltro da Giorgio Bellocchio, che è figlio di quel Bellocchio che ha fatto una delle più famose riduzioni del Gabbiano di Chekhov. E qui c'è un tentativo quasi punk di fondere Chekhov con qualcosa di completamente diverso in un film il cui montaggio, la cui ripresa, ma anche la cui forza espressiva, a tratti lancinante, credo che sarebbe piaciuta a Carmelo Bene. C'è anche però un film come Il Palazzo di Federica Di Giacomo, che è uno dei più bei documentari italiani di quest'anno, secondo me, che ricostruisce la storia abbastanza singolare, una specie di Ed Wood italiano che avrebbe dovuto fare questo film durato anni, che poi c'era rinchiuso nella propria magione, nel proprio isolamento, e un film di lunga, diciamo così, celebrazione post-mortem, in cui ogni persona ripete in questo tentativo velleitario qualcosa di se stesso. Insomma, è la forza del documentario, come ormai si è sviluppato nelle ultime stagioni, grande capacità narrativa, forza, che non ha alcun senso di inferiorità nei confronti del lungometraggio tradizionale nell'usare scrittura, recitazione, musica, tutti gli elementi che fanno grande il cinema, e poi soprattutto un occhio capace di gettare in alcuni contributi che non sono stati conosciuti, ancora visti, una luce particolare che rende questi film anche importanti da un punto di vista proprio della forza con la quale il cinema ha sempre saputo illuminare gli angoli bui del mondo, rendendone visibile l'interno, il contenuto e la visibilità per l'appunto a tutti gli spettatori. Insomma, credo che tutti questi elementi insieme facciano di Extra Doc uno dei luoghi avanzati dell'amore per il cinema e dell'amore per il documentario in un contesto molto prestigioso qual è quello del Maxi, cioè il Museo delle Arti Creative del XX secolo, che è probabilmente il museo d'arte contemporanea più importante che abbiamo oggi nella capitale.
Diamo anche i riferimenti web per tutti i dettagli del programma?
Per tutte le informazioni sul programma, ovviamente si può andare sia sul sito del Maxi che su quello di Fondazione Cinema, e si troveranno tutti i programmi, la possibilità di acquistare biglietti online, gli orari, e naturalmente come tutti i festival, anche questo è caratterizzato dal fatto che tutti i film saranno accompagnati dai talent che sono legati al film stesso, e quindi si tratta non di una semplice rassegna, ma di un festival vero e proprio.
Quinta edizione dell'Extra Doc Festival a Roma al Maxi dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mario Sesti. A presto!
A te, grazie Federico.
Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la retrospettiva Corso Salani e la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, presso Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022. Ben trovato!
Grazie, grazie dello spazio e dell'attenzione. Docusfera nasce da un'attenzione che Sentieri Selvaggi come sito e come rivista ha portato avanti da sempre, fin dalle sue canzoni precedenti a quella online, attenzione per il mondo del documentario italiano, sia quello più ufficiale, istituzionale, che quello più sommerso, quindi dal cinema del reale a invece forme di documentario più divulgativo, più di più ampio respiro. Questa attenzione che ha portato negli anni Sentieri Selvaggi a diventare un punto di riferimento per il pubblico degli addetti, gli appassionati di questo canone e gli autori stessi del documentario italiano, del cinema del reale, non solo, poi si è sposata anche con la nostra vocazione didattica, nel senso che appunto il documentario è uno dei punti forti della nostra proposta come scuola di cinema. Quindi Docusfera è stata sia nella sua prima edizione che in questa seconda, che vale anche quest'anno contributo del Ministero dei Beni Culturali, è stata un tentativo di ragionare sulle forme del documentario italiano e dal punto di vista proprio di proposta e dal punto di vista di fronte con gli autori e proprio dal punto di vista invece della didattica. Ci sarà un corso, parte un corso dedicato proprio al documentario, alle forme del documentario, è gratuito, bisogna superare una selezione sul nostro sito, su sentierieselvaggi.it, ma anche su scuolasentierieselvaggi.it ci sono tutti i criteri per poter partecipare alla selezione di questo corso, dove si terrà a distanza in modalità online. Ma Docusfera non è soltanto una proposta didattica, una proposta di appunto di un corso online, ma è anche e soprattutto per noi un modo per indicare opere, titoli e autori che secondo noi costituiscono la costellazione del documentario italiano presente, ma non solo. Nel corso di questi 12 incontri ci verranno a trovare Marco Bellocchio, quindi non un documentarista puro ad esempio, ma di cui Marco può aspettare. Noi lo consideriamo uno dei titoli più fulgidi di questo linguaggio, che ormai è un linguaggio ibrido, che trascende l'archivio, che trascende il film di famiglia, che trascende i canoni stessi, delle suddivisioni per generi o per modalità di narrazione. Poi ci verranno a trovare Federico Francioni, quindi proprio un incrocio generazionale, in cui Rui Garibaldi è uno dei film di maggior successo all'interno del mondo festivaliero dedicato a queste modalità di narrazione, poi Federica Di Giacomo col Palazzo, Mauro Santini, quindi uno dei grandi nomi ad esempio invece del documentario inteso proprio come narrazione senza fine, come frammento, come diario, come racconto così di sensazioni, di tracce in qualche maniera. Avremo
titoli di autori che hanno fatto la storia di questo genere, Pai Barbar di Yervan Janikian e Angela Riccilucchi, Enzo Domani a Palermo di Franco Maresco e Daniele Cipri, che è il titolo con cui apriamo il 4 novembre, appunto. Voglio sottolineare che sono tutti a ingresso gratuito i nostri appuntamenti di visioni e i nostri incontri. Daniele Gaglianone, Artemida Sieri, Angelo Cretella con la Carovana Bianca, insomma ci saranno autori che sono anni che lavorano in questo canone e sguardi che si stanno affacciando in questo momento. Per noi appunto era importante poter tenere insieme questi momenti per parlare con chi lo fa realmente questo cinema e la possibilità di poterli mostrare questi film, farli vedere, perché lo sappiamo, tolti 2-3 titoli più importanti che circolano e che si fanno vedere, poi è difficile per queste modalità di narrazione e di produzione poter trovare un loro pubblico. Per noi è fondamentale offrire lo spazio, la sala e la community di Sentieri Selvaggi a queste modalità di racconto. Noi portiamo avanti questa retrospettiva permanente su Corso Salani fin da quando, ahi noi, Corso ci ha lasciato, quindi ormai 10 anni fa, e ogni volta cerchiamo di arricchirla di qualcosa. Quest'anno all'interno di Docusfera ogni proiezione verrà introdotta da un cortometraggio di Corso Salani. I corti di Corso sono ancora più difficili da vedere in confronto ai lunghi, per cui ci piaceva ognuna di queste 12 serate introdurla con un corto o di Corso Salani o dedicato a Corso Salani. Quindi sono delle chicche ancora più difficili che abbiamo recuperato e siamo riusciti ad avere, tra cui I casi della vita, che è una piccola serie di cortometraggi che lui fece per l'Enel, molto 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 interessanti. Ecco, ci sarà anche questo dentro Docusfera.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
sentieriselvaggi.it, dove si può trovare tutto il calendario con le visioni, gli orari e le giornate. Di base sono venerdì, sabato, domenica dal 4 novembre per tutto il mese di novembre. Invece il corso va avanti fino a dicembre, anche lì su sentieriselvaggi.it basta cercare Docusfera, o su Scuola Sentieri Selvaggi basta cercare Docusfera, altrimenti cercateci anche su tutti i principali social, ci sono le pagine sia del sito che della scuola. Questo è importante per chi non dovesse trovarsi a Roma, gli incontri andranno anche in onda live sulle nostre pagine social, quindi appunto Marco Bellocchio, Federico Francioni, Mauro Santini, tutti coloro che ci verranno a trovare li potrete seguire pure a distanza. I film invece no, ecco, per i film bisogna venire in via Carlo Botta 19 a Roma per vederli, ma pensiamo che sia anche un momento bello poter vedere in sala, seppur in una piccola sala come la nostra, piccola ma accogliente, un cinema che difficilmente riesce a trovare delle sale, per cui ecco, noi vi aspettiamo veramente nella nostra sala dell'Esquilino, perché siamo molto contenti del programma di quest'anno, di poter rifare un esperimento che l'anno scorso è nato soprattutto come una scommessa e come una risposta a un bisogno che sentiamo sempre più grande. È vero che questo cinema ha sempre avuto degli spazi e una sua tradizione in Italia, no? Penso ai Popoli, a Filmmaker a Milano, eccetera, però ci sembra importante che ce ne siano sempre di più e sempre più interconnessi tra di loro. Per cui ecco, Docusfera è una cosa appunto a cui noi teniamo particolarmente.
La retrospettiva Corso Salani è la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, a Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022, un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. A presto!
Grazie come sempre Federico!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.